tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
I Rammstein con Adie, una delle nostre 15 novità che potete votare sul sito www.radiorock.it. Buongiorno a tutti da parte di Marco Muscarà, ben trovati, buon mercoledì, un mercoledì che qua a Roma è fetente come condizioni meteorologiche. Io sono in diretta, non sono solo, c'è uno studio che si sta animando continuamente, è appena arrivato anche Boris Sollazzo che tra poco si accomoderà al microfono, ma intanto permettetemi di dare il buongiorno a Enrico Buonanno, narratore, saggista e autore radiotelevisivo. Dimmi in che ordine vuoi che...
Ma fate voi. Io mi vario, sono vario.
Tutte e tre le cose. E Caterina Di Paolo, buongiorno Caterina.
Ciao, buongiorno.
Oh, tu invece sei illustratrice, grafica e laureata in filosofia del linguaggio. Anche te in che ordine vuoi che...
Va benissimo così.
Ok, tutte e tre le cose, bene. Comunque c'è varietà in studio oggi, sì. bisogna dirlo. Siete qui con noi oggi perché parleremo insomma di tante cose insieme a voi. Già ci sarebbero da fare 6 trasmissioni sui discorsi che abbiamo fatto fuori onda, magari di qualcuno ne parliamo, ma soprattutto lo faccio vedere a favore di camera come fa Fabio Fazio. Presentate il vostro libro Fate i cattivi, appunto scritto da Enrico Buonanno con le illustrazioni di Caterina Di Paolo. Un libro per bambini.
Sì, volendo sì, anzi no, decisamente. Però, ma come tutti i libri per bambini, gli adulti farebbero bene a leggerlo. Questo lo devo dire, perché altrimenti chi ci ascolta dice vabbè, cambio stazione.
Oh, perché un libro per bambini intanto, no? Come nasce la voglia di scrivere un libro per bambini, di rivolgersi a un certo punto a un pubblico magari diverso rispetto a quello con cui di solito interagite?
C'è una storia della genesi di questo libro, che è una storia personale. Qui dobbiamo andare sul gossip, perché sì, confessiamolo, io e Caterina siamo compagni di vita, ma tutto partì perché lei se ne stava in Friuli, io me ne stavo a Milano, e le dissi: ma vieni qua a Milano, ma che stai a fare in Friuli, ma qui a Milano non sai che vita, che meraviglia, si esce tutte le sere. Lei si trasferì dal suo Friuli così speranzosa, ed era il 2020 e rimanemmo
febbraio
dopo,
2020
dopo due
non
settimane,
non so se ricordate cosa è successo.
Ecco, chiusi in casa, non avevamo neanche fatto il tempo a montare l'anta dell'armadio IKEA e ci ritrovammo così. Ora, io ho due bambini, avevo questa favola che avevo scritto, ideato per loro, e dissi: senti, ma reagiamo a questa roba con creatività, facciamo che lei disegna, è un'illustratrice, io scrivo, facciamo un libro insieme. E in fondo è un libro anche che parla di questo, cioè del fatto che dice reagiamo con creatività all'ingiustizia, allo schifo della vita. Ecco.
Oh, scriverlo insieme com'è stato, Caterina? Lo chiedo a te, anche se poi magari vi siete occupati di due settori differenti, però sicuramente siete entrati in contatto e non so se in conflitto anche.
Ma no.
Allora, in realtà la storia, l'inizio della storia Enrico ce l'aveva ben chiara, mentre sulla fine era un po' tentennante, non sapevamo come concludere questa storia che effettivamente è un po' diciamo complessa, perché parte, se vogliamo, un po' dalla morale dei nostri tempi, perché il libro, l'incipit del libro è i bambini ricchi sono buoni, i bambini poveri no. Perché? Perché ai bambini ricchi Babbo Natale porta sempre i regali più belli, e ai bambini poveri Babbo Natale porta dei regali micragnosi oppure il carbone. A partire da questo inizio ironico, appunto, diciamo che fa emergere questa realtà purtroppo dei nostri tempi, avevamo qualche difficoltà nel... Harry aveva qualche difficoltà nel concludere la storia in un modo, diciamo, allegro.
No, perché Caterina
che
proponeva
speranza.
Facciamo la rivoluzione,
finisce
con
radicale.
Il palazzo di San Pietroburgo in fiamme.
Io ero molto radicale.
Questo sistema.
Forse no, esatto.
Però diciamo che insieme siamo riusciti a trovare un finale che rendesse felici entrambi. E poi abbiamo ragionato un po' insieme anche sulle illustrazioni. In particolare, appunto, poi magari nelle illustrazioni non si vede, però io ho preso un po' a riferimento per esempio Miracolo a Milano, è un film che abbiamo visto in quel periodo, tra l'altro appunto stavamo a Milano, quindi c'era questa bizzarra coincidenza. e io ho preso un po' spunto da quelle ambientazioni per disegnare. E un altro film che viene, diciamo, citato in questo libro è Ovo Sodo, che secondo me è il grande libro e il grande film sulla, diciamo, differenza di classe, no? Nella realtà contemporanea. E infatti i protagonisti poveri di questo libro vivono nel palazzo di Ovo Sodo. Cioè il palazzo è...
A me è andato bene tutto, non ci sono...
A lui è andato bene, lei è stato molto democratico.
Ma figurati se mi metto a questionare.
Mi piace perché c'è molto riferimento, anche, abbiamo detto, insomma, a filmografia, anche a tante cose all'interno di questo libro. Voglio farvi anche una domanda relativamente al modo di... Ne scrivere un libro per bambini, in qualche modo ci si ricala nei panni di quando siamo stati bambini, ma i tempi sono un po' cambiati. Tra pochissimo parliamo anche di questo. Prima però mi piacerebbe far ascoltare anche un po' della vostra musica ai nostri ascoltatori. Chi ha deciso la prima canzone tra i due?
Caterina, lo so, in realtà naturalmente io non voglio
naturalmente. No, noi siamo due beatlesiani, entrambi lennoniani. La cosa che ci divide, diciamo, un po' è Yoko Ono, che io amo tantissimo, mentre Harry è molto scettico su Yoko Ono. E quindi la prima è Instant Karma di John Lennon e Yoko Ono. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together.
Instant Karma qui su Radio Rock.
John Lennon, dov'era Yoko Ono qua?
Ci sta la sua influenza comunque, si sentiva.
Era lì a fare la calzetta in un angolo, sì, come le capitava.
Come nel documentario di Peter Jackson, no?
Esatto.
Che insomma sta lì come un corvo.
Che uno dice,
sapevo
perché,
che lo tiravate fuori.
Fateci caso che quello è un documentario bellissimo, però sembra una cena di Natale a un certo punto. No, soprattutto Harrison e McCartney che la guardano per dire, ma questa quando si toglie dalle palle?
Ma perché il povero George si era portato portato il bonzo, cioè aveva il bonzo, no, da una parte, che però non disturbava, stava là e,
vabbè, in silenzio come fanno i bonzi, giustamente, come fanno, no? Il loro ruolo. Invece Yoko Ono stava in silenzio, però comunque mandava i suoi influssi.
Ma ringraziate che non ho messo un pezzo di Yoko Ono,
mamma mia,
che ha fatto delle canzoni bellissime, però lo dico,
altrimenti gli ascoltatori calavano.
L'ho fatto solo per voi, ma io l'amo tanto. Comunque torniamo a noi.
Intanto arrivano anche dei riferimenti via messaggio al 3899 106 600. Tra poco magari vi li leggo. Prima però parlavamo del fatto che per scrivere un libro per bambini, in qualche modo anche nell'utilizzare un linguaggio più facilmente accessibile a un pubblico di bambini come quello che leggerà, insomma, Fate i cattivi, pubblicato per Solferino Young, bisogna in qualche modo ricalarsi nei panni di quando siamo stati bambini, anche se poi insomma, sono andato a vedermi i vostri anni di nascita, che sono simili al mio. I bambini di oggi probabilmente non so quanto parlino lo stesso linguaggio, e quindi quanto magari avete dovuto anche lavorare su questo.
Guarda, proprio a livello di linguaggio, stai parlando proprio di lingua. Io ho due figli, ho iniziato a non capirci più niente dai 9 anni in poi, perché adesso è killare, abbiamo sponato, ecco, stanno con i videogiochi davanti. Quando erano più piccini, io ero quello incaricato di raccontare le favole della buonanotte, in qualche modo. Quindi un po' mi ero già ricalato in questo linguaggio, ma soprattutto nella psicologia, ecco, come dicevo, io mi sono provato a ricordare cosa provavo davanti all'ingiustizia che io avvertivo alle elementari. Questo è un libro che parla non di lotta di classe, come dice Caterina, ma diciamo di una grande ingiustizia, che non è... Io stimo moltissimo Babbo Natale, ci tengo a dire, è una grande persona, quindi
non
parlerò male di Babbo Natale, ma ci sono delle regole che, diciamo, è un po' la meritocrazia. Ai bambini ricchi è vero, obiettivamente lo notavo da piccolo, che arrivavano sempre i regali più belli. Uno arrivava la macchinina, quella elettrica che sembra vera, no? In cui ci entri dentro.
La Perego all'epoca era, Perego, non so se è la stessa di adesso.
Non lo so, adesso hanno anche l'autoradio. E i bambini più poveri, uno dice, arrivano sempre i regali così. Allora, posto il fatto che Babbo Natale è giusto e non fa divisioni di classe, che vuol dire sta roba? Sarà che forse i bambini ricchi, chi grazie alla ricchezza riescono a comportarsi meglio, i bambini ricchi non fanno i capricci, perché uno dice, mamma, voglio quello, tac, glielo compra, no, sono zero capricci, no? Quelli poveri a piangere, fare i capricci è una cosa brutta. Quelli ricchi possono, per esempio, dare le briciole della merendina ai piccioni,
ne hanno 6 di merendine,
hanno 70.000 merendine, quelli poveri se la mangiano, ingordi, no?
Se la mangiano.
Sarà per quello, forse. Ecco, questo libro, io ho messo in scena questa ingiustizia che avverto, e ho detto, ma forse si potrebbe fare una rivoluzione gentile. Un gruppo di bambini piccoli dice, a questo punto, visto che siamo in questa situazione, facciamo i cattivi, ma i cattivi forti, così ci porto un casino di carbone e ce lo mettiamo un po' nella stufa, ce lo rivendiamo, insomma si fanno un po' di guadagni. Ma scopriranno, adesso non facciamo spoiler, che forse pure per fare i cattivi fatti bene conviene essere ricchi. Se sei ricco riesci a fare più il cattivo, perché provaci tu a fare il cattivo senza soldi in tasca,
senza una lira,
ti viene male.
Parla anche di ingiustizia sociale, quindi in qualche modo in questo libro se ne parla anche, non so se sei d'accordo,
se ne parla
anche attraverso le illustrazioni, che sono particolarissime. E in realtà quando io ho letto illustrazioni di Caterina Di Paolo, ho immaginato ci fossero alcune illustrazioni in alcune parti del libro, in realtà è completamente, cioè
è,
c'è una
disegnato,
storia parallela.
Così scrivevo di meno, capito? Perché così ho risparmiato.
Sembrava una cosa paritaria, invece poi mi sono trovata a disegnare tantissimo.
Sono illustrazioni punk, lei ci tiene molto a dire.
Ma a partire dal titolo, allora, a proposito della domanda che facevi su come i bambini reagiscono, come noi ci siamo messi nei panni dei bambini per fare questo libro, una cosa che abbiamo notato è che i bambini, quando vedono questo libro, la prima cosa che dicono è, ma perché avete scritto Fate i cattivi sbagliato? Perché questa scritta Fate i cattivi la scrive il fratellino più piccolo, che ancora non sa scrivere molto bene, e anche all'interno del libro, nel momento in cui loro decidono appunto di provare a fare i cattivissimi, lo scrivono senza le doppie, con la S storta, perché appunto lo scrive il più piccolino, che ancora non sa scrivere benissimo. E all'interno delle illustrazioni io ho cercato di mantenere comunque questo tipo di energia, no? ovviamente poi uno si mette giù, cerca di fare i disegni meglio possibile, però volevo che comunque rimanessero molto freschi. E il carbone, che ha un che è un po', insomma, lo strumento di liberazione, anche se all'inizio per i bambini è la cosa peggiore che gli può capitare, è un po' lo strumento con cui loro disegnano e si esprimono senza aver paura di fare un disegno sporco, imperfetto, di scrivere male. E per questo, diciamo, i miei disegni in questo libro sono punk, per quanto mi riguarda. Cioè non c'è tecnicismo, l'idea è quella
di...
È
una vecchia polemica questa, sì, che lei
non
fa.
È una polemica,
no,
è una constatazione. È una constatazione.
Perché secondo lei sono disegni punk,
sì.
Invece secondo Enrico sono...
No, sono punk, no, è lei che dice, cioè, attenzione, ci tengo a specificare, non sono disegni metal. Uno dice, in che senso?
Che senso c'è?
Sarà che, vabbè, insomma, lei ce l'ha un po' col metal,
no.
E qui apriamo il dibattito.
Ho tanti amici
pubblico.
Metallari.
Ho tanti amici metallari, sì, porto il massimo rispetto.
Tanti amici metallari.
Però lei dice, dimmi se ho capito bene, che il metallaro è... gli piace fare l'assolo elaborato, quindi studia molto, cioè devi saper fare il virtuoso con la chitarra per fare il metallaro fatto
bene.
E punk, pigli la chitarra e bram. Lei dice, io vorrei che la gente disegnasse punk.
Allora sì, poi questa cosa...
Boris,
vai Boris.
Caterina, poi ti lascio andare. Io ho l'impressione che Caterina sia condizionata dalla rivista di fumetti più importante del mondo, che è Metal Hurlant. Però non è essere metallari quello, insomma.
E dillo a lei, io figurati.
Ripeto, ho tanti amici metallari, ma mi sembra poi tra l'altro questo il luogo migliore per tirare fuori questa, tra virgolette, polemica. Allora, parto da un presupposto. Un'altra cosa che mi fa molta tristezza è che quando lavoro con i bambini, a me capita spesso, avendo illustrato vari libri per l'infanzia, è che i bambini mi dicono: quanto sei brava a disegnare, io non so disegnare. Che è una cosa che mi intristisce molto, perché significa che i bambini fin da piccoli sono portati lontani, diciamo, da una potenzialità espressiva che invece hanno. Perché viviamo in una società che ha tutta una serie di regole e regolette, per cui anche nel momento in cui disegni c'è qualcuno che ti dà un bel voto e ti dice sei bravo o non sei bravo. In questo, secondo me, l'attitudine punk potrebbe aiutare molto l'infanzia e non solo a liberarsi un attimo. Solo per questo dico che è un po' più punk il mio modo di pormi all'espressività, ed è anche per questo che sono una panchettona. Detto ciò, io ho tanti amici metallari veramente, e il mio migliore amico c'ha un gruppo hardcore metal, gli Slow Motion Apocalypse.
Ricordati sempre però che i Sex Pistols, che sono stati gli alfieri del punk, sono di fatto una boy band creata a tavolino.
Certo,
insomma...
ma io non ho nessun problema con quel concetto, anzi lo adoro. Anche i Beatles erano un po' una boy band all'inizio.
I Verdena non sono una boy band, immagino, non so se siete d'accordo, sono una delle vostre scelte musicali. Chi la vuole presentare?
Sempre Caterina.
Vai, Caterina.
Io, i Verdena hanno fatto un disco bellissimo, Volevo Magia, e questa è la canzone che ci mette d'accordo di più a me e a Rico.
Perché mi piace molto il verso Stevie Wonder.
Quando dice Stevie Wonder lui impazzisce.
Non ci sei, torna presto. Dove vai? Insieme e liberi dalle agonie, incontreremo Dio. Che compilation, io sto in un bar. Se tu dirai di sì, svegliami se puoi. Yeah.
C'è anche Daniel Yaltisson tra le novità di Radio Rock, che potete votare sul sito radiorock.it. 9:44 minuti, mercoledì 14 dicembre. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Marco Muscarà. Ancora buongiorno Enrico Buonanno e Caterina Di Paolo.
Buongiorno.
Qui con noi stiamo parlando di Fate i Cattivi, il loro libro per bambini, scritto da Enrico Buonanno, illustrato da Caterina Di Paolo, per il Solferino Young. Anche se poi, diciamo, scritto e illustrato, abbiamo capito che in realtà è stato proprio un lavoro sinergico quello che è avvenuto tra di voi, nel senso che poi avete anche discusso, no, sul finale, cioè, perché nel libro per bambini ci deve essere il lieto fine per forza.
E bisogna, allora, io posso dire che secondo me ai bambini piacciono le cose un po', anche un po' provocatorio. Cioè, io quando ero piccolo, a me piaceva Roald Dahl, che, se ci pensate, è una roba che, cioè, bambini triturare nel tritacarne, poi sì, certo, finisce bene di solito, ma io penso che non bisogna avere paura di provocare un pochino, perché questo è un libro che va, che provoca, va, sì, contro le regole, cioè, alla fine sta cosa, buoni e cattivi, siamo tutti uguali, ecco, io credo che un bambino se ne renda conto, o e se non se ne rende conto, è giusto che se ne renda conto proprio alle elementari, insomma, fin da subito, parliamo spesso di scuola.
Sì, è un po' come, secondo me è anche un po' rifiutare la carineria.
Sì, non,
cioè, evitare il, appunto, di infiocchettare la realtà perché stai parlando a un bambino, ma invece mostrargliela anche nei suoi aspetti più contraddittori e anche nelle sue bruttezze, con onestà, insomma. Secondo me quella è la cosa più importante, che i bambini vedano che c'è una realtà.
C'è una cosa che mi disse Terry Gilliam in un'intervista pubblica, dicendo che sono gli adulti ad essere di cacasotto, perché i bambini, certo, riescono a passare attraverso Grimm e Collodi senza nessun problema.
Assolutamente.
Quindi, insomma, credo che abbiate assolutamente ragione. Mi chiedevo quali sono stati i vostri riferimenti per te nella scrittura e per lei nel disegno, no? Perché c'è, se volessimo andare a vedere proprio sull'immediato, un po' di Cattivissimo Me, no? Nell'ultimo Cattivissimo Me, anche in questa storia, e io ho visto molto di un certo modo di disegnare all'americana degli anni 80, 70, mm-hmm, insomma, sì. Mi chiedevo quali fossero stati i vostri riferimenti nello scrivere Fate i Cattivi.
Parto io, qui ci dobbiamo sempre accordare su, sì, parte, perché sennò poi è finita la diretta, c'è il bisticcio. Però no, a livello, a parte Roald Dahl che ho citato, per me letteratura dell'infanzia è da sempre Rodari, cioè sono cresciuto così. E anche Rodari, accidenti se sa essere cattivo e se ti sa mettere il dito nella piaga dell'ingiustizia, e penso che sia giusto. E anzi, abbiamo scoperto un caso molto particolare, mm-hmm, perché qui in copertina Fate i Cattivi è scritto Fate i Cattivi, come diceva prima Caterina, con la T aggiunta. Durante una presentazione, possiamo dirlo, Vanessa Roghi, che è una grande esperta anche di letteratura rodariana, ci dice: ma è una citazione? Noi, sai quando sei incerto, sì, se dire sì, certo, se e non bleffare, sai di che stai parlando, no? Invece siamo stati onesti, dico no, di che? Dice: ma guarda che Rodari, mm-hmm, in una lettera dice: guarda, ho fatto fare un tema a un bambino e ha scritto Cattivi. Io, questo Cattivi, dice, sono stato cattivo, diceva. Mm-hmm. Secondo me è giustissimo, perché in quella T mancante c'era già un po' il germe della rivolta. E allora
è anche l'idea che i bambini non sono mai cattivi, ma sono cattivi.
E anche l'idea che non bisogna forse correggerli, seguite la doppia mancante. E quindi ecco i riferimenti. Non so se Caterina, oltre all'ovo sodo che diceva.
No, faccio un'ulteriore aggiunta. Ovviamente una figura, che io sono una rodariana di ferro, visiva, è Munari, che è stato un po' il compagno di avventure di Rodari per tanti libri. Ha fatto per esempio, insomma, Il diario degli errori, La torta in cielo, e c'è una bellissima lettera di Rodari che dice: mi piacerebbe tanto che ci fossero i tuoi disegni sbagliati così bene. E in un libro fantasia, Munari dice: la perfezione è bella ma è stupida. I giapponesi, per esempio, quando devono fare un ponte non lo fanno mai dritto, lo fanno che fa una deviazione, proprio perché la perfezione è bella ma è stupida, non ti insegna nulla. E invece ci vuole sempre un errore che ti risvegli la mente, e quindi questo per me è sempre stato un po' l'idea di fondo. E poi per gli americani, diciamo che il mio grafico preferito è Milton Glaser, che appunto parte del Pushpin Studio, che usava molto l'illustrazione, e su questo, insomma, c'è sicuramente un riferimento.
Da adesso in poi, quando vi diranno però se è una citazione di Rodari, dite sì, assolutamente.
Come no?
La famosa senza lettera.
Dubbio. Ma siamo partiti da lì, è tutto lì.
L'idea parte da là. Tra poco torniamo anche su, magari se avete un progetto di fare qualcosa di simile in futuro e i vostri progetti anche per il futuro. Prima però continuiamo con le vostre scelte musicali. Tre allegri ragazzi morti, come mai, perché, come nasce questa scelta?
Dice, a parte il fatto che Caterina è friulana.
Io sono
e quindi...
di Spilimbergo, un paese vicino Pordenone. A Pordenone quindi... ho fatto il liceo. Tra l'altro quest'anno credo siano i 20 anni della Testa Indipendente, che è il disco con cui mi spaccavo le orecchie andando al liceo. E quindi vabbè, con i Tre Allegri io c'ho un legame da quando sono piccola, sono proprio formazione.
E per me, perché siccome io sono più vecchio di Caterina, quando provavo a rimorchiarla lei citò i Tre Allegri Ragazzi Morti, io sapevo rispondere, era uno dei pochi gruppi che conoscevo e quindi come no, quindi siamo andati a nozze.
E Davide Toffolo, insomma, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, anche grande illustratore, quindi ritorna tutto, mi sembra giusto.
Il mondo è mio, mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto, perché figli non ne ho. Ne ho avuto un tempo uno, me l'hanno sequestrato. Parlare da solo in tribunale, questo è il mio reato. Non credo agli avvocati, non è lì la mia ragione. Ingiusto è chi si inchina e chi si abitua al suo bastone. Il mondo è mio, mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto, perché figli non ne ho più. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri 100, ci coltivavo amore e fiori e un po' di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate, senza pensarci troppo hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Ascoltate tutti quanti, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Hanno ammazzato i grilli, sterminato le formiche, esiliato dal petto, piedi impiccato me. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Che non ci sia mai, come fosse andata via.
La faccia della luna, Tre Allegri Ragazzi Morti, qui su Radio Rock, ancora con Enrico Buonanno e Caterina Di Paolo, qualche minuto insieme. Adesso avete dei progetti, chiaramente state insomma promuovendo il libro, siamo sotto Natale, tra l'altro insomma è anche una buona occasione per regalare, no? Un libro ai bambini, eccetera.
Ed è un libro di Natale, quindi se lo regali a Pasqua hai sbagliato, andate adesso.
Esattamente, mi sembra un buon momento per farlo. In futuro altri progetti, altri libri per bambini? Cioè, avete preso gusto in questa cosa oppure avete detto no, per un po' li lasciamo da parte e ritorniamo a fare magari qualche altro...
No, ma per quanto mi riguarda ben volentieri, insomma, qualche idea ce l'ho già. Io adesso faccio anche altro, uscirà adesso a gennaio un podcast tratto anche da un mio libro che si chiama Non ce lo dicono, parla di complotti e complottismi, che sono anche due cose diverse. Uscirà per, insomma, per Rai Play Sound, se posso dirlo.
Ma si può dire,
è questo per quanto mi riguarda.
Sì, Caterina. Io invece passerò, diciamo, gennaio a preparare il quinto libro sulla storia egualitaria, perché io sto illustrando una serie di libri sulla storia di genere, e il prossimo sarà sul Rinascimento e viene pubblicato da 7-9, e le autrici fanno parte della Società Italiana delle Storiche, quindi sono dei libri per bambini un po' più grandi, interessanti, perché sono una bella sfida, nel senso che mi viene posto tutto un sistema iconografico legato a quel periodo storico, e io poi imparo tante cose appunto sulle donne di quel periodo storico che di solito non vengono molto affrontate, diciamo.
Beh sì, tendenzialmente, insomma, in vari periodi storici sono state tenute un pochino ai margini della grande storia, e quindi mi sembra anche giusto, e mi sembra anche giusto passarlo attraverso le illustrazioni, che sono poi il modo più diretto, no?
Sì.
In cui i bambini, ma anche i ragazzi, riescono ad arrivare a... Adesso, negli ultimi anni, insomma, c'è stato, o forse c'era anche prima, ma è arrivato negli ultimi anni al grande pubblico anche l'utilizzo del fumetto per passare dei temi più importanti, insomma, per raccontare anche storie molto molto crude in alcuni casi, storie di guerra e così via. Quindi, diciamo, si è un po' aperto questo utilizzo dell'immagine anche a livelli più alti.
Assolutamente, sì, così
grazie
passa
al cielo.
Meglio. Grazie al cielo.
ci sta come cosa molto molto importante. Sì, ci mandano dei suggerimenti anche musicali dedicati a Gianni Rodari e, insomma, tante altre cose.
Basta che siano suggerimenti punk, questo
sì.
Abbiamo capito, non devono essere, non vogliamo il Rodari metal.
Ma al solito, ecco, io normativa sennò, nell'essere punk.
Tutto ciò che vuoi, tesoro.
Per quanto riguarda invece il podcast di complottismi, altro genere, altro stile, probabilmente, insomma, non sarà più un pubblico di bambini.
Non sarà un podcast illustrato, se è quello che stai chiedendo.
No, in qualche modo volevo dire... In qualche modo la storia, apro la prossima intervista, così verrai di nuovo ospite quando, insomma, lo dovrei presentare questo podcast.
Se no rimango qua io.
Per me,
c'è problema, mi trovo bene e faccio...
Ci fa piacere, Boris è contentissimo.
Benissimo.
Per quanto riguarda però il racconto del complotto, in realtà può essere avvicinato in qualche modo a uno stile... Non dico favolesco, ma romanzato comunque. Cioè, nella creazione di una storia, di un complotto, c'è anche un po' la creazione di un antagonista cattivo.
Ma come no?
Anzi, molto di favola.
Direi che è proprio una trama da romanzo d'appendice, da romanzetto di serie B, o da film d'azione, perché tutti i vari complottismi hanno dalla loro una sorta di schema che si ripete. C'è il cattivo che deve essere cattivissimo, che controlla tutto. Ci stanno i buoni che nella loro stanzetta, grazie a internet e YouTube, scoprono il piano malvagio e lo sventano. Poi tu puoi applicare questa roba al cattivo di turno a seconda delle epoche. Però io cercherei di non fare, ho cercato di fare un podcast che non fosse in qualche modo di debunking semplice, perché quello che mi interessa è il perché noi ci rivolgiamo a questo schema, che in fondo è più rassicurante di ammettere che siamo in preda al caos. Se c'è un piano razionale lo puoi sventare. E soprattutto mi interessa non prendere in giro per chi crede ai complotti, perché i complotti nella storia esistono. La cosa interessante è vedere come nascono le teorie di complotto, perché, attenzione, a volte dietro una teoria di complotto c'è un intento politico, c'è qualcuno che ti vuole manovrare, e quindi in fondo la teoria di complotto può essere un complotto essa stessa. Però non dico di più, perché sennò nessuno se l'ascolta. Dimmi, Boris.
No, secondo me c'è una cosa che sono d'accordissimo con te, e sono contento che non sia derisorio, tra virgolette, perché è una cosa che ci insegna forse la più bella storia per bambini degli ultimi anni, che è Stranger Things.
È vero.
Che i complottisti sono dei pazzi furiosi che dicono stupidaggini, ma sono, diciamo, la punta dell'iceberg del coraggio. Perché io dico sempre, c'è qualcuno che possiamo disprezzare di più dei trampiani che invadono la Casa Bianca? Però guardatela dall'altra parte, cioè questi pensano che ci sia un gruppo di pedofili che minaccia il proprio paese, potentissimi, armati, che vogliono ucciderli tutti, e invece di chiudersi in casa come farei io, terrorizzato, oppure scappare, andarsene, loro che fanno? Prendono le armi e vanno a difendere il proprio paese. Cioè è
Sì, naturalmente non è un elogio di chi prende le armi. Vabbè,
però è il senso profondo, secondo me.
Sì, cioè nel senso va capito questo bisogno. E il mio sogno è dire: amico complottista, mettiamoci insieme e dubitiamo insieme, guardiamo un po' che terreno comune possiamo trovare in questa vita che ha meccanismi che non capiamo. Ecco.
Oh, io do appuntamento quindi a un'altra intervista che insomma nel prossimo anno, dato che ormai siamo verso la fine del 2022. Vi ringrazio però per essere stati qua, ringrazio Enrico Buonanno e Caterina Di Paolo, autore e illustratrice di Fate i Cattivi o Cattivi per Solferino Young. Lo facciamo rivedere, lo trovate chiaramente in tutte le librerie e anche tutti gli store online, librerie online e così via. Grazie mille per essere stati qua questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie, grazie di cuore.
Ci salutiamo con l'ultima delle vostre scelte, ve la ricordate?
No, che ti avevamo detto? Sì, aspetta, era beatlesianamente, era Dear Prudence di Siouxsie and the Banshees.
Bravissimo.
Scelta da Harry.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.